Modem.
See the nation through the people's eyes.
In Sudan cresce di intensità la guerriglia tra militari e paramilitari.
Where it seems there only borderlines.
Il conflitto fra il generale Al-Burhan, che dirige il paese, e il generale Hemeti, suo ex alleato e vice, era latente da settimane, ma ora è una lotta all'ultimo sangue per il potere.
I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan.
Condanno fermamente i combattimenti in corso in Sudan e lancio un appello all'esercito sudanese, così come alle altre forze in campo, affinché le ostilità cessino immediatamente, venga ristabilita la calma e inizi un dialogo per risolvere la crisi.
We had an American diplomatic convoy that was fired on.
Un convoglio diplomatico statunitense ha subito un attacco. Tutti i nostri collaboratori sono salvi, nessuno è ferito, ma questo attacco è insensato e irresponsabile.
It was irresponsible and of course unsafe.
Living.
Cosa sta accadendo in Sudan e perché questo paese, il terzo per estensione nel continente africano con 45 milioni di abitanti, non riesce a percorrere la via della democratizzazione? Sono le domande di fondo alle quali cercheremo di rispondere in questa puntata di Modem. Buongiorno da Agata Galfetti e da Verena Sabo, che ha curato la nostra copertina di oggi. Avete sentito le prese di posizioni del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e del segretario di Stato americano Anthony Blinken. Innanzitutto cerchiamo di riavvolgere il filo degli ultimi eventi. Da quando sabato sono iniziati i combattimenti tra i due ex alleati, il presidente Abdel Fattah al-Burhan e il suo vice Mohamed Hamdan Dagalo, detto anche MT, a capo delle forze paramilitari, le RSF, che sta per Forze di Sostegno Rapido. Al-Burhan e Dagalo sono gli organizzatori del colpo di Stato dell'ottobre del 2021, che ha messo fine ad una breve quanto timida parentesi democratica e civile che si era affacciata nel paese dopo la caduta del dittatore al-Bashir nel 2019. Ma oggi si scontrano in una feroce lotta per il potere, infischiandosene delle promesse fatte alla popolazione civile di una democratizzazione del paese. Questo per sommi capi il riassunto della situazione. Ci colleghiamo ora con il nostro collaboratore dell'Africa, Matteo Fraschini Coffi. Buongiorno Matteo.
Buongiorno a tutti.
Ti chiedo innanzitutto quali sono le ultime notizie che arrivano da Khartoum e qual è la situazione?
No, le ultime notizie riguardano questo quinto giorno che praticamente anche lui, come i giorni precedenti, è caratterizzato da esplosioni, da forti scontri, e sembra che purtroppo le cose si stiano aggravando invece di migliorare. Ci sono stati diversi annunci per una tregua di 24 ore che alla fine erano solo annunci, nessuno li ha rispettati, e quindi questi due leader che continueranno secondo me purtroppo a combattere fino a quando uno dei due o non lascerà il paese o non sarà arrestato, questi due leader stanno provocando veramente una crisi che insomma con pochi precedenti in quel paese, che purtroppo era anche però prevedibile se uno avesse seguito con un pochino di attenzione, perché sono due forze che non si conoscono in maniera particolare, soprattutto quella che adesso è il governo, che sembra voglia rimanere al governo, che è, diciamo, con a capo questo Al-Burhan, che segue molto l'Egitto, che segue molto l'Arabia Saudita, che ha un supporto anche della Cina, e contro questo appunto MT, che è un miliziano alla fine, è stato diciamo inglobato dentro il governo proprio negli ultimi anni, quindi e ora adesso è chiamato ribelle dalla controparte, quindi ho paura che questo conflitto continuerà per un bel po'.
Ecco, le prime stime parlano di circa 200 civili morti, oltre 1800 feriti, ma sicuramente, molto probabilmente saranno di più. Collegata via Skype, saluto anche Irene Panozzo, già consigliera politica per l'Unione Europea, per il Corno d'Africa ed esperta di Sudan, paese che ha visitato tra l'altro poco più di un mese fa. C'erano appunto queste avvisaglie di quanto stava per accadere?
E innanzitutto buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. C'erano le avvisaglie, io sono stata l'ultima volta a Khartoum alcune settimane fa, all'inizio di marzo, verso nella prima metà di marzo, e in effetti già allora la tensione era abbastanza palpabile, i colleghi, ex colleghi della comunità internazionale, ma anche tutta una serie di amici e analisti locali con cui ho parlato, mi hanno riferito di un aumento del dispiegamento di forze da entrambe le parti, sia da parte dell'esercito regolare guidato dal Burhan che da parte delle RSF di Emeti a Khartoum, ma anche in altre zone del paese. E un collega in particolare diceva: a questo punto ci sono talmente tanti uomini anche qui a Khartoum, uno accanto all'altro, con tanti mezzi, che potrebbe bastare veramente pochissimo, anche senza la volontà dei due generali di iniziare uno scontro, potrebbe scoppiare qualcosa semplicemente perché due soldati litigano. Purtroppo non è andata così, purtroppo l'impressione è che invece sabato, quando la cosa è precipitata, ci sia stata una volontà netta di farla precipitare, e le cose erano già peggiorate giovedì. Nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana c'erano stati uno scambio di accuse e di dichiarazioni anche formali da un lato il portavoce dell'esercito regolare, dall'altro le Rapid Support Forces, perché le RSF erano arrivate a Meroe, che è una città a poco più di 200 chilometri a nord di Khartoum, lungo il Nilo, accanto a un'importante diga idroelettrica, e dove c'è una base militare dell'aeronautica sudanese, e questo naturalmente aveva particolarmente innervosito l'esercito. Quindi c'era stato uno scambio di accuse, anche una sorta di ultimatum da parte dell'esercito. Si sperava che comunque la cosa potesse rimanere sotto controllo, invece purtroppo, come abbiamo visto sabato mattina, gli scontri sono iniziati.
Poi più avanti torneremo anche a parlare delle influenze esterne, di chi potrebbe mediare in questo conflitto. Io so che ha poco tempo per restare con noi, allora saluto anche il terzo ospite, Giorgio Musso, professore di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Genova. Buongiorno.
Buongiorno, solo una piccola correzione, sono all'Università Roma 3,
noi
universitari cambiamo spesso affiliazione, quindi non è facile, come dire,
mi scuso. Professor Musso, cerchiamo di inquadrare storicamente il paese, il Sudan. Abbiamo fatto accenno alla dittatura di Omar al-Bashir, salito al potere nell'89, ma anche prima i militari detenevano il potere con piccole, brevi parentesi civili. Allora, perché è così difficile avviare un processo democratico? Nel 1956 il Sudan conquista l'indipendenza, ma nel giro di pochissimo si ritrova subito con un governo militare.
Ma allora, storicamente quello che sta succedendo è una cosa da un lato senza precedenti, perché non c'erano mai stati nella storia del paese scontri nella capitale, a Khartoum, così intensi e così prolungati. D'altro canto invece non è una cosa nuova, perché il Sudan è un paese che fin dall'indipendenza ha conosciuto molte guerre. Questo ci fa capire la guerra tra nord e sud dal 55 in poi fino al 2005, sostanzialmente la guerra in Darfur dal 2003 fino ad anni recenti, scontri in altre zone, però sempre in zone periferiche del paese. Questo però ci fa capire come di fatto la storia del Sudan è impastata di guerra, cioè la guerra e la politica si mescolano e sono di fatto l'una il prolungamento dell'altra. Quindi gli uomini che si stanno scontrando in questi giorni sono uomini che hanno fatto la guerra, sanno come si fa, non hanno remore a farla. Per questo che io sono d'accordo con chi prima parlava, il vostro corrispondente dall'Africa, e diceva che questa non è una situazione che sembra possibile di poter risolvere con una mediazione, ma che probabilmente finirà con la vittoria di uno dei due contendenti.
Sì, prego.
No, dicevo, la dimensione che forse posso aggiungere alle analisi che sono state fatte, tutte molto condivisibili, è appunto la dimensione centro-periferia di questo conflitto, cioè Emeti è un uomo che viene dal Darfur, è un uomo che non fa parte dell'elite storica della classe dirigente sudanese, che è composta da clan, famiglie del centro, della zona intorno a Khartoum. Lui è un periferico, la sua è una milizia che era stata formata come milizia di controinsorgenza in Darfur nel 2003, è una milizia che peraltro in un breve periodo ha anche ricevuto dei fondi designati dall'Unione Europea per il contrasto alle migrazioni, e che però nel tempo ha assunto un'importanza crescente, mentre Burhan e l'esercito regolare rappresentano la classe dirigente tradizionale del Sudan centrale, che si vede in un certo senso assaltata assaltata al potere da quelli che lei considera solo dei marginali, dei periferici, delle persone appartenenti a tribù, a popolazioni, come dire, che non hanno il diritto, nella visione della classe dirigente tradizionale, di governare. Ecco.
Professor Musso, oggi non possiamo parlare di guerra civile perché i civili non sono coinvolti in questi combattimenti fra le due forze militari, eppure il movimento popolare potrebbe, anzi forse dovrebbe avere un peso, una forza, già in passato ha saputo rovesciare i regimi militari. È troppo difficile oggi opporsi ai militari?
Ma secondo me ci sono due considerazioni da fare. Sì, da un lato è troppo difficile, cioè, purtroppo chi ha le armi impone la forza brutta delle armi, sembra banale dirlo ma è così. I civili sono un po' il convitato di pietra in questa situazione, perché di fatto la crisi è precipitata quando i civili, che sono parte di questa transizione che va avanti dal 2019, cioè dalla caduta di al-Bashir, a inizio dicembre dell'anno scorso, del 22, hanno firmato un accordo con al-Burhan per riavviare una transizione ad un governo civile, un accordo molto vago con molti punti indefiniti. Il nodo centrale però era l'integrazione delle milizie paramilitari, quindi anche quella di Hemeti, nel governo regolare. Si dice che Burhan volesse che questa integrazione avvenisse nell'arco di 2 anni, mentre Hemeti volesse che avvenisse in 10 anni. E sostanzialmente l'escalation tra le due forze è avvenuta appunto per effetto di questo accordo tra Burhan e i civili, i quali però poi hanno, in questa lotta tra le due fazioni militari, perso qualsiasi diritto di parola. C'è anche da dire che le forze civili in un certo senso sono estranee a quello che sta succedendo, perché la popolazione ha altri problemi, cioè il Sudan è un paese che vive una crisi alimentare fortissima, un'inflazione fortissima, e la gente è totalmente disconnessa da questo conflitto, cioè lo subisce, ma queste sono due forze che non hanno di fatto un radicamento popolare, cioè è un puro scontro per il potere tra fazioni militari, non hanno, come dicono gli inglesi, una constituency alla base, un corpo elettorale alla base, una base di sostenitori civili.
Poi va detto che il potere militare ed economico sono legati a doppio filo, insomma i militari lasciano intendere che il potere non lo vogliono cedere, tantomeno i civili.
Assolutamente, negli anni di al-Bashir soprattutto i militari, quella militare è cresciuta un po' alla maniera poi occidentale, soprattutto americana, diciamo è dagli anni del Vietnam che si discute della Military Industrial Corporation, cioè di questa commistione tra interessi militari e interessi industriali. Anche in Sudan è la stessa cosa, l'esercito gestisce tutta una serie di interessi economici ingenti, anche le RSF, perché sono riuscite nel corso degli anni soprattutto a mettere le mani su alcune importanti miniere d'oro in Darfur, ed è noto come in questo business abbiano dei legami con il famigerato gruppo Wagner russo. Teniamo presente, qua si può solo accennare, diciamo, l'influenza internazionale su questa crisi, ma Hemeti è l'uomo che il 23 di febbraio del 2022 si trovava a Mosca in visita ufficiale. E il 24, se devo ricordarla, è scoppiata la guerra in Ucraina. E quindi diciamo sono tutte e due fazioni che dispongono di risorse economiche, che gestiscono interessi, e un altro punto del contendere con le forze civili era il fatto che appunto le forze civili chiedono a gran voce che vengano ridimensionati gli interessi economici dell'esercito e che i soldati tornino nelle caserme e tornino a fare il loro lavoro, che sarebbe quello di difendere il paese e non di gestire industrie.
Io la ringrazio tantissimo, professor Giorgio Musso, per essere stato ospite a Modem. So che ha un appuntamento, noi continuiamo con il nostro dibattito. La saluto, arrivederci e grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Matteo Fraschini Coffi, torno da te. Prima parlavo di promesse alla popolazione civile, promesse di andare verso una democratizzazione del paese. Quest'anno tra l'altro avrebbero dovuto esserci le elezioni, spazzate via evidentemente in questi ultimi giorni. A tuo modo di vedere, queste erano promesse davvero realizzabili?
E secondo me no, e soprattutto non in uno spazio di tempo così limitato. Abbiamo parlato appunto di questa storia sudanese che è caratterizzata da militari, no? Quindi cambiare così in due anni un sistema così radicato, un sistema che tra l'altro c'ha ancora il suo ex presidente Omar al-Bashir, che sembra essere ancora in prigione. Io sto cercando di capire appunto qual è il suo destino. E quindi questo è un sistema così di decenni di guerra, di militari. Il Sudan aveva uno dei migliori servizi segreti del continente, quindi è molto difficile cambiarlo mettendoci appunto una patina di democrazia. Mi spiace per i fan disperati della democrazia in contesti così particolari, perché è davvero davvero complicato. Una cosa sicuramente ancora più complicata è quando tu non riesci a rilanciare l'economia di un paese, e in questo devo ammettere, secondo me, molti paesi occidentali, senza far nomi, però non hanno pubblicamente volevano democrazia, ma dietro le quinte non hanno veramente spinto affinché questo processo venga lanciato. Quindi io alcune frasi dette appunto dall'Occidente mi sembrano molto molto ipocrite, ed è normale, perché avessi seguito appunto, come dicevo prima, un minimo questa situazione, è normale che purtroppo ci si ritrovi adesso con questo conflitto che chissà quanto durerà.
Irene Panozzi, lo chiedo anche a lei, come leggere questa fragilità della democrazia in Sudan? Ci sono tanti fattori in gioco, immagino le realtà religiose, la governabilità difficile, le questioni economiche, il petrolio.
Sì, sicuramente i fattori in gioco sono tantissimi. Non escluderei francamente le realtà religiose, perché alla fin fine il Sudan è un paese in larghissima maggioranza musulmano, quindi religiosa in quanto tale, in quanto appunto spiritualità e via dicendo, non credo sia uno degli elementi. L'eredità del regime islamista di Bashir, che è però diversa cosa naturalmente dalla religiosità delle persone, invece è sicuramente stato uno dei fattori, nel senso che dopo la caduta del regime di Bashir nell'aprile del 2019, il suo partito, il Congresso Nazionale, il partito del Congresso Nazionale è stato dichiarato illegale, è stato messo quindi fuori dal consesso politico del Sudan, ma si tratta di un partito che, anche se illegale, ha mantenuto una grande penetrazione nell'esercito regolare, nell'amministrazione pubblica e nel civil service, come si dice in inglese, quindi nell'amministrazione dei ministeri e nei servizi di sicurezza, nei servizi segreti, perché comunque era stato l'impianto e la base di 30 anni di governo precedente. Quindi con il colpo di Stato dell'ottobre del 2021, quando i civili sono stati allontanati dal governo e molti ministeri sono stati lasciati senza ministro, di fatto i funzionari dell'amministrazione più alti in grado hanno iniziato a fare le funzioni di ministri, e in molti casi questi funzionari erano appunto quelli ereditati dal regime precedente. Su quanto discusso finora, sicuramente non è facile, non è mai facile ricreare una democrazia, soprattutto dopo 30 anni di dittatura anche brutale, che ha cambiato profondamente la faccia di alcune istituzioni sudanesi. E non per questo non si deve provare, naturalmente. E mi sento di difendere, visto che ci appartenevo fino a qualche mese fa alla comunità internazionale. La comunità internazionale ha provato in realtà moltissimo a fare pressioni, ma molto spesso, l'abbiamo visto anche in altri paesi della regione, la comunità internazionale viene ha un potere inferiore a quanto si immagina dall'esterno nell'influenzare le dinamiche interne, perché poi alla fin fine ci sono tutta una serie di calcoli sulle quali la comunità internazionale ha poca rilevanza. Uno tra tutti, l'economia. C'è stato, dopo quando è iniziata la transizione democratica nel 2019, tutto un piano anche molto articolato, molto complicato, di riforme economiche per riportare il Sudan, dopo 30 anni di isolamento finanziario internazionale, nella comunità, diciamo, nel consesso finanziario internazionale un'altra volta, ma queste riforme andavano a intaccare parte di quegli interessi che Giorgio Musso descriveva bene prima del complesso industriale militare, ad esempio, perché le industrie militari avrebbero dovuto essere riportate nel sistema, avrebbero dovuto iniziare a pagare le tasse, avrebbero dovuto avere una leadership civile e via dicendo. E quindi alla fin fine anche i tentativi della comunità internazionale di far funzionare meglio, di avere una governance non solo civile ma e politica, ma anche economica migliore per il paese, alla fine sono andati a intaccare degli interessi che i militari, entrambi gli schieramenti, non soltanto l'esercito regolare, riteneva vitali.
Irene Panozzo, parliamo di influenze esterne e di alleanze internazionali. Chi sta giocando o potrebbe giocare un ruolo in questo conflitto? Si è parlato della vicinanza russa, dei mercenari della Wagner con l'esercito paramilitare. Quali altre forze sono in campo?
Allora, per il momento questa è una crisi interamente sudanese e non dobbiamo dimenticare questo elemento. Questa è una crisi che ha origine in Sudan, come diceva Giorgio Musso giustamente prima, è uno scontro per il potere al centro, al cuore del potere a Khartoum, tra due gruppi armati, tra due eserciti di fatto, e per il momento non ci sono grandi influenze esterne. Ci sono una serie di vicinanze, di amicizie particolari, se così vogliamo definirle, dei due generali con diversi attori internazionali. Wagner è stata presente per molti anni in Sudan, però non con un ruolo militare, diversamente da altri paesi del Sahel, dell'Africa nord-occidentale. E quindi io non vedrei francamente un legame diretto con la Russia, con quanto sta succedendo in Ucraina, con i fatti di Khartoum di questi giorni. Sicuramente Hemeti era a Mosca quando la guerra in Ucraina è iniziata, ma era a Mosca non da solo, ma con metà del governo, con il ministro delle finanze, con il facente funzione ministro degli esteri e una serie di altri ministri. Quindi era lì come Sudan, non era lì come Hemeti e come RSF, o anche forse, però insomma c'era anche era una parte di una visita ufficiale, poi lui avrà avuto i suoi interessi privati, però era lì come a capo di una delegazione ufficiale del governo sudanese. E sicuramente ci sono legami molto forti tra Egitto e esercito regolare, e quindi tra l'Egitto e il generale Burhan, però anche qui per il momento non me la sentirei di dire che l'Egitto sia coinvolto direttamente. Sicuramente in questi anni
si è anche fatto avanti per mediare poi nel corso della serata ieri.
Comunque le vicinanze ci sono, e avrebbe preferito l'Egitto in questi anni, l'aveva reso abbastanza chiaro, vedere anche in Sudan un modello Sisi, per così dire, quindi replicare anche in Sudan un modello simile a quello egiziano, però appunto in Sudan non c'è un unico esercito nazionale come invece c'è in Egitto e vediamo quindi le conseguenze. Però non c'è un coinvolgimento diretto in questo momento. Gli altri paesi della regione, sia i paesi confinanti, sia soprattutto Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, hanno sicuramente legami molto forti con entrambi i contendenti. Gli Emirati Arabi sono percepiti come essere più vicini a Haemeti, però questo non significa che non abbiano relazioni anche con Burhan. Sicuramente se la crisi continua potrebbero più nel medio termine esserci conseguenze anche sui paesi circostanti, che sono tutti paesi fragili con instabilità interne, e quindi proprio... il rischio è di un sistema di vasi comunicanti e di crisi che si contagiano.
È proprio la domanda
però per il momento non siamo lì.
È proprio la domanda che volevo girare a Matteo Fraschini Kofi, appunto detto delle influenze internazionali, il resto del continente africano come si posiziona a tuo modo di vedere?
Ecco, oggi se riusciranno dovrebbero arrivare i leader regionali di Kenya, Djibouti, e vediamo cosa riusciranno a fare, perché purtroppo appunto l'aeroporto ancora a livelli, l'aeroporto internazionale di Khartoum ancora a livelli di insicurezza abbastanza alti e quindi stiamo seguendo, volevano già arrivare ieri da quello che si capiva, e vediamo se ce la faranno ad arrivare oggi, perché poi ovviamente dal Sudan si parte e si può inglobare anche la crisi che c'è stata con l'Etiopia e la famosa diga della Renaissance, questa diga che appunto è in grado di controllare le acque del Nilo, che quindi passano anche da Egitto e Sudan, quindi i leader regionali sono molto molto interessati a vedere un Sudan comunque stabile, almeno sulla carta, dicono. E purtroppo è talmente complessa, secondo me, anche il quadro rispetto all'Egitto. Per quello che si sapeva, c'erano dei soldati all'interno dell'esercito appunto di Al-Burhan che venivano proprio dall'Egitto, e quindi bisogna capire, ed è molto difficile perché adesso le comunicazioni sono ancora comunque si può ancora comunicare abbastanza, però ecco, è molto complicato in questo momento di conflitto capire, sembra che addirittura i due leader non riescano a controllare i propri uomini e quindi c'è veramente una situazione piuttosto anarchica, ecco.
E nemmeno a rispettare il cessate il fuoco, lo abbiamo sentito appunto nelle ultime ore, ci sono stati questi appelli al cessate il fuoco, forse appunto è mancata anche la comunicazione. Matteo, ci restano 2 minuti, volevo chiederti qualcosa in relazione alla questione umanitaria. Abbiamo parlato delle forze che si contrappongono, ma in mezzo al campo ci sta la popolazione civile, in questo momento praticamente impossibilitata a lasciare il paese, a ricevere aiuti. Anche il programma alimentare delle Nazioni Unite è stato interrotto dopo che 3 operatori sono morti. Insomma, la crisi è dietro l'angolo, se non è già in corso. Insomma.
Sì, è già in corso. Purtroppo abbiamo visto ci sono almeno 16 ospedali che non riescono più a funzionare. Ci sono molti, molti morti che sono morti proprio perché o non sono riusciti a raggiungere le strutture sanitarie oppure perché le strutture sanitarie non erano operative. E poi ci sono attacchi proprio contro gli operatori umanitari, locali e internazionali. Abbiamo visto appunto anche attacchi contro sedi o residenze di diplomatici dell'Unione Europea, degli Stati Uniti. È veramente molto anarchica la cosa e per le stesse persone che sono lì a Khartoum e in altre città, capire cosa sta succedendo è purtroppo molto complicato. Si spera che prima o poi uno o l'altro riesca ad arrendersi, voglia, o abbia diciamo una una motivazione per evitare che questo conflitto continui e a provocare questi danni.
Ecco, su questa considerazione è finito il tempo che avevamo a disposizione. Ringrazio i miei ospiti per aver animato questa puntata di Modem, Fabio Bosia e Giuseppe Reicen dalla regia tecnica. Grazie a voi per averci seguito e Modem torna domani.
Radio Monte Ceneri.